Discusso lungamente in apertura di questa nostra mattinata informativa con i commenti dei vari giornali per parlare dell'accordo che è stato stretto tra l'Unione Europea e la Turchia, un accordo che porta l'Unione Europea a offrire soldi, liberalizzazione dei visti e un'accelerazione delle procedure per l'ingresso in Europa in cambio di un ruolo di gendarme nei confronti di profughi e migranti che, se schiacciati all'interno della Turchia, diventano invisibili e non rappresentano un problema. Ma in Turchia in questi giorni c'è stato anche l'assassinio del presidente degli avvocati curdi, un avvessissino avvenuto in diretta, una ennesima violazione di quegli stessi diritti umani che l'Unione Europea sostiene di voler difendere, ma ovviamente a seconda delle latitudini, la declinazione della nozione di diritto umano, anzi forse la declinazione di umanità stessa, cambia e cambia sensibilmente. Ne parliamo con Murat Çınar, blogger, giornalista, nostro corrispondente abituale sulla Turchia, sulle questioni turche. Diciamo che di cose turche ne abbiamo viste parecchie in questo periodo. Ciao Murat.
Ciao, buona giornata a tutte e tutti.
Cosa ci puoi dire? Io ho provato a introdurre il tema, vogliamo partire dall'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, quello per impedire il passaggio dei migranti.
Sì, mi permetti di cambiare al volo il palinsesto un secondo e vorrei raccontare brevemente quello che è accaduto ieri sera qua a Torino. Ieri sera il premio Nobel Orhan Pamuk, scrittore turco, era al Teatro Carignano a tenere un discorso sulla sua professione, sul suo stile di scrittura, sui suoi libri, eccetera, e in presenza, come ha fatto l'introduzione, anche del sindaco Piero Fassina. E fuori c'erano due o tre pattuglie, c'erano tanti carabinieri a fare i controlli, ma anche gli agenti della Digos. Io sono tranquillamente entrato con altri amici, però due ragazzi turchi sono rimasti fuori, sono stati trattenuti da 5-6 poliziotti per circa un'ora, hanno controllato gli zaini, gli hanno ritirato i documenti, li hanno fotografati senza la loro autorizzazione e dopo la discussione che hanno avuto sono stati portati in questura in corso d'insaggio e sono stati trattenuti per 3 ore. E li hanno forzati a firmare un foglio e loro si sono rifiutati, li hanno fotografati, hanno preso le impronte e li hanno rilasciati. Quindi qua a Torino, a proposito di immigrati di cui stavo parlando, a proposito della Turchia, è accaduto con il nostro giardino ieri sera una cosa che rappresenta, a mio parere, sempre di più la paranoia che cresce e la fissazione che c'è nella testa delle forze dell'ordine, ma anche dentro la testa di altre forze politiche nei confronti di quelli che non sono i cosiddetti nativi che vivono sul territorio.
Poi nello specifico si trattava anche di in qualche modo garantire una cornice protettiva alla presentazione di questo libro ed evitare eventuali contestazioni, quindi
sì, possiamo mettere tutto insieme, comunque una netta paura di quello che poteva. Anche, tra l'altro gli zaini sono stati svuotati, non c'era niente, i poliziotti sapevano che non c'era niente, ma comunque hanno voluto ritirare i documenti, fotografarli, circondare i ragazzi, isolarli in una parte e non permettere agli altri visitatori di interagire con loro, eccetera, eccetera. Poi sono arrivate due macchine e li hanno portati via proprio in questura e li hanno trattenuti 3 ore. Io sono rimasto sveglio fino all'ultimo momento, quindi è così, abbiamo trascorso una notte abbastanza interessante. Allora, tornando alle tue domande, l'accordo che è stato firmato l'altro ieri tra il governo della Repubblica di Turchia e rappresentanti dell'Unione Europea è in realtà un accordo che ha un passato. Nel 2012 e nel 2013, dopo una serie di negoziazioni, hanno firmato, sempre queste due parti, un accordo ad Ankara che prevedeva un piano d'azione per appunto rimpatriare gli immigrati irregolari trovati sul territorio europeo in Turchia, nel momento in cui gli agenti europei riconoscono il fatto che gli immigrati provengano dalla Turchia. Non voglio dire che sono i cittadini turchi, ma sono passati attraverso il territorio turco. E quindi viene definito come un terzo paese sicuro e pensa alla Turchia, all'espulsione, eccetera, eccetera. E in cambio avrebbe previsto questo accordo una serie di agevolazioni e facilitazioni per ottenere il visto e non domani entrare con la libera circolazione a tempo limitato per i cittadini turchi, come è successo con la Croazia, Albania e Serbia. E fin qua l'accordo appunto c'era e andava avanti piano piano perché in Turchia avevano già iniziato a costruire dei centri di detenzione per gli immigrati irregolari e con soprattutto l'arrivo dei siriani la questione è diventata più seria, più urgente. E così si è andata a firmare questo nuovo accordo che abbiamo visto l'altro ieri. E in cambio di diverse carte che ha ottenuto la Turchia. Prima di tutto ha ottenuto 3 miliardi e mezzo, se non mi sbaglio, di euro, otterrà in 2 anni, anche se il governo ha provato a ottenerli in 1 anno, però saranno rilasciati in 2 anni.
Beh, si paga a rate per vedere se il servizio poi è adeguato.
Esatto. In effetti l'accordo di Ankara era così anche. Ci sono ancora delle interviste degli europarlamentari su YouTube, dicono vediamo un po' la Turchia se effettivamente è un terzo paese sicuro. Poi passiamo al percorso per la libera circolazione. In effetti anche oggi la stessa cosa. Prima di tutto per rilasciare tutti i soldi si aspetta per vedere come dici tu se la Turchia si comporta bene da grande gendarmeria. Oppure, e poi si vede se effettivamente funziona questa decisione e si entra al permesso per la libera circolazione dei cittadini. Questo dà una carta politica elettorale molto forte nelle mani del governo attuale, perché dopo 11 anni si torna a tavolo a parlare dell'eventuale entrata della Turchia nell'Unione Europea. E si ottiene a livello nazionale, a livello propagandistico, molto, è un capo molto importante, si ottiene eventualmente già nel 2016 per un tempo limitato, ma comunque la libera circolazione dei cittadini turchi nell'Unione Europea, quindi senza visto. Per un paese che per anni e anni è stato pompato e mantenuto con il sogno dell'Unione Europea, con la libera circolazione, questa è una notizia spettacolare a livello elettorale per l'ACP. In più sono soldi, come sappiamo anche nel caso italiano, ma anche in altri paesi europei, sono soldi che apriranno un grande business. Molto probabilmente scommetterei senza problemi, andranno nelle mani delle aziende, cooperative, eccetera. E politicamente, economicamente vicina al governo. Quindi un affare che nascerà in pochi mesi, c'era già parzialmente, è così. E stiamo parlando di 8,5 miliardi di dollari che ha speso la Turchia in questi ultimi 3 anni per quasi 2,5 milioni di profughi che ci sono, siriani che ci sono in Turchia. Quindi i soldi spesi, pensati come un investimento per concludere un accordo del genere, ci sono stati e credo che l'accordo dell'altro ieri abbia anche questo significato, ossia quello di riottenere i soldi e iniziare a fondare le basi di un percorso economico molto, molto lungo. Come ricordo sempre, il caso italiano e non è. Non è un caso molto strano, molto estraneo a noi. L'affare che si fa con l'accoglienza in Italia è quello che si cerca di fare in Turchia in questo momento.
E aggiungerei poi anche il fatto che comunque in questo momento per Erdogan un accordo di questo genere, la riammissione al tavolo con l'Unione Europea proprio nel mezzo di una crisi diplomatica senza precedenti, con la Russia in una situazione dove quella che a me sembra sempre di più una mossa come dire, azzardata da parte del califfo, in qualche misura questo accordo qui lo riammette nel novero della buona società e rilancia una Turchia che era sembrata molto in difficoltà dopo l'abbattimento chiaramente voluto, pensato e organizzato del jet russo, insomma.
Certo, questo senz'altro a livello politico è una mossa geniale per la fronte europea. Per la fronte invece medio orientale è un'altra mossa geniale, perché Erdogan, che sia l'AKP, che sia il governo, potrebbe tranquillamente vantarsi di una scelta che non ha respinto tutti questi siriani che ci sono in Turchia, ma ha deciso di continuare a ospitarli, addirittura magari costruendo dei centri eccellenti, mettendosi d'accordo con l'Europa e ottenendo anche dei soldi. Quindi il pacchetto si può vendere in tutti i modi, da tutte le parti, da parte del governo in Turchia, ed è stata una scelta strategica, anche perché, non dico questo perché è una mia invenzione, perché un giorno dopo il primo ministro Ahmet Davutoğlu ha detto effettivamente queste parole: questi soldi che arrivano non sono per il nostro governo, ma sono per i nostri fratelli siriani. Quindi una sorta di pink washing, green washing è stato già progettato e fatto.
Direi che mi sembra che sia una, come dire, hai toccato il nocciolo delle questioni. Passiamo all'altro tema, quello dell'assassinio del presidente degli avvocati curdi, un assassinio in diretta, quindi volutamente spettacolare. Un monito molto forte e un ulteriore restringimento delle già esigue libertà presenti in Turchia.
Sì, allora Tahir Elçi, stiamo parlando di Tahir Elçi, che è un avvocato, dal 96 lavorava effettivamente come un libero professionista per svelare i cosiddetti assassini insoluti. E le vittime di questi assassini gli orfani che sono rimasti dopo l'uccisione dei loro genitori in tutta l'area del Kurdistan settentrionale. E lavorava appunto su questo territorio di grande conflitto, di grande confusione e di grande terrore. E lavorava anche per le pratiche tendenzialmente più semplici, quindi per denunciare una serie di violazioni dei diritti umani, e alla fine era diventato il co-presidente dell'associazione degli avvocati di Diyarbakır, sempre nel Kurdistan settentrionale. Tahir Elçi all'inizio di ottobre, in una sua intervista televisiva presso il canale nazionale CNN Turk, aveva invitato i governatori a considerare PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, non come un'organizzazione terroristica, ma come una realtà popolare che c'è in quest'area, e non ignorare la sua presenza e la sua legittimità. E detto questo da un avvocato che ha una visione politica molto, molto forte, e invece che, cioè, era da prendere in considerazione, invece è stato denunciato il giorno dopo, è partito subito il processo e lì è stato impedito di abbandonare il territorio nazionale. E ovviamente ha ricevuto centinaia di minacce di morte, come ha detto anche nell'ultima intervista pochi giorni prima della sua morte al canale televisivo BBC. Nel momento in cui è stato ucciso era Diyarbakır, nel centro storico, a denunciare le conseguenze del conflitto che è tuttora in atto, le conseguenze che cadono soprattutto sul tessuto urbanistico e storico, quindi danneggiamento degli edifici storici, eccetera. Erano effettivamente, con altri suoi colleghi, sotto un minareto, che è un valore storico eccellente, è un'opera d'arte favolosa che c'è a Diyarbakır. Le telecamere c'erano, sì, le telecamere di sicurezza, le telecamere dei giornalisti, dell'agenzia, eccetera. Tutto, come dici tu, in modo spettacolare, abbastanza caotico, avvenuto. due persone precedentemente uscite da un'auto, due passi da dove si svolgeva la conferenza stampa, e hanno prima sparato due poliziotti, che sono uno è morto sul posto, l'altro successivamente. Poi queste due persone hanno iniziato a correre verso il punto in cui Tyrell ci leggeva questo comunicato stampa, e poi sono passati davanti ai poliziotti in borghese e davanti ad altre persone, sparando un po' di qua e un po' di là. Nel mentre sparavano contro di loro anche i poliziotti, e le immagini fanno vedere che Tyrell ci cade ad un certo punto. È molto confuso, tutto molto confuso, però ci sono tantissimi punti da chiarire, tipo, dico uno banalmente per non occupare troppo tempo: a un metro di distanza vediamo un poliziotto sparare contro uno degli attentatori e non riesce a beccarlo, un metro, magari anche di meno, per quelle che sono riuscito a misurare io con le immagini. E il poliziotto dice che era molto terrorizzato, impaurito, però lo vediamo sparare tipo 20-25 volte e non lo becca. Quindi è tutto, e poi tipo un secondo dopo, 10-15 minuti dopo, una cosa del genere, due poliziotti che tornano sul luogo per trovare la munizione che è entrata nella testa di Tyrell, ci poi è uscita, e sentiamo che arrivano gli spari, sparano dall'altra parte contro questi poliziotti, e quindi li impediscono di pulire, cioè di raccogliere anche le prove, la munizione. In effetti la munizione non si trova. E quindi al di là di cosa come è accaduto, che è tutto da chiarire ancora, spero che ci sarà un po' di luce, perché la Turchia è il cimitero degli assassini politici insoliti, purtroppo. E al di là di questa complicazione, è morta una persona molto importante, molto forte, che batteva per la rivendicazione dei diritti umani in un territorio molto complesso. E quindi non è a caso che il giorno dopo, durante il suo funerale, c'erano 50.000 persone ad accompagnarlo.
Beh, direi che con questa notazione possiamo chiudere questa nostra diretta. È abbastanza evidente che il disciplinamento violento della società civile turca è uno degli obiettivi che vengono praticati e che vanno in qualche modo contrastati in questo momento, e che Erdogan, dopo la vittoria alle elezioni, si sente particolarmente forte e si sta muovendo in questa direzione. Io ti ringrazio, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Ciao.